Grazie, mi sentite bene? Ok, allora grazie innanzitutto dell'invito, della possibilità di poter trascorrere questi momenti insieme a voi. Io non mi stancherò mai di ripetere quanto io e la mia famiglia godiamo della comunione con la vostra Chiesa ogni volta che abbiamo avuto la possibilità di trascorrere dei momenti insieme a voi. Siamo rimasti sempre edificati, incoraggiati, arricchiti. E oggi la forma di comunione è diversa. Il Signore per questo periodo ha scelto così. Siamo stati chiamati a sottometterci alla sua volontà. Però, ecco, nonostante la diversità, credo che, sono certo che possiamo sempre contare su quel legame che ci unisce anche nella distanza, che ci unisce anche al di là di uno schermo che si interpone, diciamo, tra le nostre persone. E quindi un caro saluto a tutti quanti. E questa per me, ecco, come vi ho detto, è già un motivo di ringraziamento al Signore, poter essere con voi, potervi vedere insieme. E quando, ecco, ho avuto occasione di insomma, avere momenti come questi, anche con altre realtà, è un ringraziamento a Dio. La Chiesa, con le risorse di Dio, anche nella difficoltà, continua ad andare avanti, nonostante non ha la forza umana, non ha la forza materiale umana, ha la forza di Dio, e quindi anche nella difficoltà c'è questo miracolo della Chiesa che continua a proseguire, ad andare avanti, a incontrarsi, ad ascoltare la parola di Dio. E questo ci porta a ringraziare Dio, ci porta a vedere le risorse di Dio. E forse credo che ne avevamo bisogno, un momento così, per conoscere ancora di più quali sono le risorse di Dio a nostra disposizione. Ecco, io vorrei questa sera condividere con voi una riflessione che ho fatto qualche giorno fa personalmente. Ve la riporto come appunto un qualcosa che il Signore mi ha dato l'occasione di poter considerare. Infatti, leggendo il libro del Deuteronomio, ad un certo punto ci sono state delle parole che hanno attirato la mia attenzione. Infatti, Mosè, nel ricordare al popolo di Israele, che era ormai prossimo, come sappiamo, all'ingresso nella terra di Canaan, nel ricordare la legge del Signore, alla quale il popolo, come sappiamo, doveva sottomettersi, no? Una legge che, alla quale era chiamata ad ubbidire. Ecco, ad un certo punto, tra le tante cose che il Signore rimette davanti a questo popolo che ormai era giunto all'ingresso della terra di Canaan, disse delle parole che hanno catturato la mia attenzione. In Deuteronomio 24, al versetto 6, ecco, c'è un passaggio, c'è un inciso della legge del Signore che ha catturato la mia attenzione e sulla quale vorrei fare qualche riflessione insieme a voi questa sera. Deuteronomio 24, versetto 6, troviamo scritto: nessuno prenderà impegno le due macine, nemmeno la macina superiore, perché sarebbe come prendere impegno la vita. Ecco, un pegno, lo sappiamo, credo che è una parola di facile intuizione. Che cos'è un pegno? Una sorta di garanzia che in caso di prestito viene data dal debitore al creditore. Sostanzialmente un bene più o meno equivalente al prestito ottenuto, che testimonia l'impegno che il debitore si assume nel restituire il prestito ottenuto. Allo stesso tempo questo pegno tutela il creditore nel caso in cui il prestito per qualsiasi ragione non dovesse essere restituito. Tra l'altro è interessante che proprio la parola impegno deriva dalla parola pegno, perché significa proprio, cioè, un qualcosa che io mi assumo la responsabilità di ridare al fine di riaverlo indietro, no? Ecco, il Signore nella sua legge prevedeva la possibilità di di realizzare dei prestiti, lo troviamo in Esodo 22,14, anzi addirittura il prestare era un qualcosa che il Signore comandava. Se andiamo in Deuteronomio 15, nei versetti da 7 a 8, ecco, troviamo delle parole che credo conosciamo bene, no? Il Signore disse: se ci sarà in mezzo a voi, in una delle città del paese, un fratello bisognoso, non devi indurire il cuore, non dovrai chiudere la mano davanti al fratello bisognoso, anzi, gli aprirai largamente la mano, gli presterai tutto ciò che gli serve per la necessità in cui si trova. Ecco, tuttavia nella legge del Signore, pur riconoscendo la possibilità del prestito, ecco, vi erano anche delle norme a salvaguardia di chi? A salvaguardia di colui che prestava, e lo troviamo anche in Esodo 22,14, e il pegno, di cui abbiamo fatto una considerazione in precedenza, era fondamentalmente, abbiamo detto, un qualcosa a garanzia del debito, faceva parte di una salvaguardia per colui che prestava. Era una garanzia del denaro dato in prestito per preservare il creditore da eventuali perdite. E allo stesso tempo svolgeva anche un ruolo di ricordo, no? di spinta nei confronti del debitore a ridare indietro ciò che gli era stato prestato. Ecco, ma è interessante notare che allo stesso tempo il Signore, oltre che ha delle norme di tutela per chi aveva prestato, aveva stabilito anche delle norme di tutela per colui che aveva ricevuto il prestito, cioè per il debitore. Quindi se da un lato il debitore era chiamato a restituire il debito, ecco, c'è quel famoso passaggio del Salmo 37,21, no, che dice che l'empio prende in prestito e non restituisce, quindi chi aveva ricevuto il prestito era chiamato a restituire, ma d'altro lato, ecco, il debitore veniva tutelato dalla legge del Signore, soprattutto per quanto riguarda il prelievo di questo famoso pegno da parte del creditore. E c'erano delle vere e proprie norme, che troviamo tra l'altro riassunte nel capitolo 24 del Deuteronomio, dal quale abbiamo estratto il passaggio del versetto 6. Ecco, c'erano delle vere e proprie norme che regolavano il prelievo dei pegni da parte del creditore per salvaguardare, per tutelare il debitore. Ecco, quando andiamo dentro la legge di Dio troviamo una ricchezza straordinaria, cioè c'è la tutela di chi presta, ma anche la tutela del debitore, la tutela di colui che ha ricevuto il prestito. E così arriviamo alle parole di Deuteronomio 24,6, no? Nessuno prenderà in pegno le due macine, nemmeno la macina superiore, perché sarebbe come prendere in pegno la vita. Ecco, che cosa significavano queste parole? Che chi aveva concesso il prestito non poteva prendere ciò che voleva come pegno, non poteva dire io prendo quello che voglio, ma c'erano delle cose che non potevano essere prese, in questo caso specifico le macine, ecco, le macine non potevano essere prese come pegno, le macine di cui si parla in questo caso, ecco, credo che sappiamo tutti di che cosa si tratta, no? Quella sorte di ruote in pietra che servivano per la macinazione, la triturazione dei cereali o di qualsiasi altro tipo di seme al fine di ottenere la farina dalla quale poi si ottenevano altri cibi. E qui viene indicato chiaramente che si parla di due macine. Perché di due macine? Perché lo strumento della macina era composto da due macine, una superiore che poteva essere posta o verticalmente o orizzontalmente, che ruotava su una inferiore, solitamente leggermente convessa, dove si accumulava il seme macinato che poi debordava fuori e veniva in un certo senso raccolto. Ecco perché si parla delle due macine. E quindi ecco, questo strumento, queste due macine, che costituiva appunto uno strumento necessario all'ottenimento della farina e quindi poi a dei prodotti per l'alimentazione, non potevano essere prese in pegno. Il creditore, a garanzia del suo prestito, non poteva prendere le macine. Ecco, potremmo chiederci perché. Perché questo strumento non poteva essere preso in pegno? Ecco, la risposta l'abbiamo vista nella lettura del versetto 6 di Deuteronomio 24 sulla quale stiamo riflettendo. Perché sarebbe come prendere in pegno la vita? Ecco, quello strumento, quelle macine servivano al sostentamento quotidiano del debitore, della famiglia del debitore. Abbiamo detto, da quello strumento si otteneva quotidianamente la farina, dalla farina si otteneva il pane serviva per il sostentamento quotidiano e serviva per lo svolgimento delle funzioni vitali basilari del debitore e della sua famiglia. Ecco, prendere in pegno le macine avrebbe significato privare il debitore del suo cibo quotidiano, della sua alimentazione, della sua fonte di sostentamento. Ecco, qualora le macine fossero venute a mancare, una famiglia sarebbe rimasta priva di farina, quindi priva di pane, quindi priva di alimenti, e quindi si metteva a repentaglio la vita di quella famiglia. Ecco, questa riguardante il non prendere le macine come pegno in caso di prestito non era l'unica norma a tutela del debitore. Ce ne sono delle altre che, appunto, come vi ho detto, troviamo in Deuteronomio 24, le troviamo dai versetti 10 al versetto 13 e poi anche al versetto 17. Ecco, guardiamole brevemente per capire questo sistema di norme a tutela del debitore, come era ricco, come il Signore aveva previsto questo strumento così importante. Per esempio, nei versetti 10-11 leggiamo: quando presterai qualche cosa al tuo prossimo, non entrerai in casa sua per prendere il suo pegno, te ne starai fuori e l'uomo a cui avrai fatto il prestito ti porterà il pegno fuori. Ecco, veniva tutelata in questo senso la dignità del debitore. Il gesto di dare il pegno doveva essere un gesto volontario, cioè il creditore non doveva entrare e strappare il pegno, ma era il debitore che doveva prenderlo e darglielo. Ecco, questo tutelava la figura, la dignità del debitore, perché volontariamente dava il pegno per il prestito ricevuto e non veniva forzato, non veniva umiliato, non veniva umiliata la sua persona. Ecco, versetto 13, c'è un'altra norma che regola il pegno. Se quell'uomo è povero, non ti coricherai avendo ancora il suo pegno, non mancherà di restituirgli il pegno al tramonto del sole affinché egli possa dormire nel suo mantello e benedirti. Questo ti sarà contato come un atto di giustizia agli occhi del Signore. Ecco, qui viene tutelata in maniera particolare la figura del debitore particolarmente bisognoso, del debitore indigente. Il pegno, ecco, guardiamo che cura, doveva essere restituito alla fine della giornata per permettere alla persona bisognosa di trascorrere una nottata confortevole. Infatti le persone bisognose, siccome avevano pochi beni, frequentemente come pegno davano il mantello, no? Questa veste che dalle persone bisognose veniva usata sia come veste che come coperta, e quindi nel momento in cui il mantello rappresentava il pegno preso alla persona povera, doveva essere ridata entro il tramonto del sole, perché altrimenti il povero bisognoso avrebbe dormito alla ghiaccio, cioè senza una coperta. E quindi c'è un'ulteriore tutela, no, della figura del debitore, in questo caso del debitore particolarmente indigente. Infine, al versetto 17 di Deuteronomio 24 è scritto: non prenderà in pegno la veste della vedova. Ecco un'ulteriore norma per la tutela dell'esercizio della garanzia del pegno. Sappiamo bene che nella legge del Signore i poveri, gli orfani, gli stranieri, le vedove erano le figure maggiormente tutelate. Perché? Perché erano particolarmente esposte, erano particolarmente bisognose. La vedova era stata privata del marito, probabilmente era stata privata della fonte di guadagno all'interno della famiglia, e quindi era particolarmente esposta. Ecco, la veste della vedova, che garantiva alla vedova ornamento, che gli garantiva dignità, protezione, copertura, non poteva essere presa come pegno in caso di prestito, perché alla vedova doveva essere garantita sempre, e deve essere garantita la rispettabilità, il decoro, l'ornamento. Ecco, venendo a noi, potremmo chiederci, domandarci, ma tutto questo che significa oggi per noi? Ecco, credo che quello che abbiamo visto finora, anche se per ovvie questioni di tempo in maniera sommaria, in maniera breve, sarebbe estremamente bello e interessante andare dentro ogni norma nel dettaglio, vedere insomma tutte le sfaccettature, però accontentiamoci, ecco, di questa, di questo diciamo aver sorvolato queste norme che regolavano il pegno in caso di prestito. Ecco, credo che quello che abbiamo visto finora sia qualcosa di estremamente importante per noi. Sono passati tanti anni, tantissimi anni da quando queste norme sono state date. Chiaramente, come sappiamo, il piano di Dio, la rivelazione di Dio è andata avanti, si sono realizzati degli aspetti, di elementi importanti della rivelazione di Dio, ma ancora queste norme ci trasmettono, proprio perché provengono dal Signore, dei principi importanti sui quali siamo chiamati a riflettere. Ecco, noi sappiamo bene che al di là della forma, la legge del Signore ha sempre dietro un aspetto sostanziale, ha sempre dietro un aspetto sostanziale che ci trasmette dei principi che noi siamo chiamati a fare nostri. E la parola di Dio, lo sappiamo bene, a distanza di tempo non perde la sua importanza. Ecco, forse quello che abbiamo letto ci può sembrare un qualcosa di distaccato, di lontano da tutti noi. In casa, non so se qualcuno di voi le ha, ma non penso che in ogni casa ci siano delle macine di pietra per fare la farina. Magari qualcuno lo fa per divertimento, oppure perché gli piace farsi la farina da solo, però ecco, non è più la macina un bene diffuso all'interno delle nostre case e poi così essenziale per ottenere il pane. Probabilmente costa meno andarsela a comprare che comprarsi semi, macinarlo, no? Oggi è tutto totalmente ribaltato, lo sappiamo bene. Ecco, il mantello non è più la veste maggiormente diffusa. Non penso che ci sia qualcuno di noi che dorma coperto dal mantello, con il quale magari il giorno esce fuori casa. Ecco, tuttavia, nonostante ecco, questi aspetti ci possono sembrare distanti da noi, dicevamo, all'interno di questi aspetti c'è una applicazione concreta per la nostra vita di oggi. Quale? Con l'insieme delle norme sulla regolazione del prelievo del pegno in caso di prestito, a tutela, abbiamo detto, della figura del debitore, che cosa il Signore ci vuole trasmettere? Che cosa voleva trasmettere al suo popolo? Cosa vuole trasmettere oggi a noi che siamo il suo popolo? Ecco, il Signore voleva trasmettere al suo popolo nel passato e allo stesso tempo ancora a noi oggi l'importanza dell'amore verso il prossimo, dell'amore verso l'altro, anche quando questo è qualcuno al quale noi abbiamo dato qualcosa, è qualcuno dal quale noi dobbiamo ricevere qualcosa, dal quale dobbiamo ricevere indietro qualcosa. L'importanza dell'amore verso il prossimo anche quando questo, in un certo senso, è un nostro debitore. Il Signore tutelava la figura del debitore, e la figura del debitore era qualcuno che doveva qualcosa indietro ad un altro. Ma tutto questo il Signore lo faceva per insegnare al suo popolo: guarda che tu devi continuare ad amare anche quelle persone che ti devono qualcosa, anche quelle persone alle quali tu hai dato qualcosa e quindi sono in debito con te. Ecco l'altezza della rivelazione di Dio, che al di là della norma contiene dietro una sostanza che ha ancora una straordinaria importanza per la nostra vita oggi. Ecco, se ci ricordiamo bene, quando Gesù fu interrogato in maniera provocatoria da un dottore della legge riguardo al quale fosse il gran comandamento, come rispose Gesù in Matteo 22, versetti da 37 a 40? Lo sapete, ma rileggiamolo. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, questo è il primo, è il grande, il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, ecco, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge, disse Gesù ai profeti, tutta la legge. Quindi anche questa norma qui, no, che può sembrare una cosa dispersa in mezzo alle tante indicazioni della legge, alla fine che cosa ci dice? Devi amare Dio, e se ami Dio non puoi fare a meno di amare il prossimo, non puoi fare a meno di rispettare il prossimo, anche quando il prossimo è qualcuno che ti deve qualcosa, qualcuno che si trova in debito con te. È facile amare qualcuno che non ci deve nulla, è facile amare qualcuno che magari ci ha dato qualcosa, non è semplice amare qualcuno che ci deve qualcosa. Ma qui il Signore ci sta dicendo: tu devi amare il prossimo, perché amare il prossimo è una conseguenza dell'amore che tu devi avere nei miei confronti, devi avere verso Dio. Ecco, anche queste norme sulla regolazione del pegno a tutela del debitore altro non erano, nel momento in cui venivano rispettate, una forma di amore verso il prossimo che gli israeliti erano chiamati a praticare, a non dimenticarsi. Ecco, dicevamo anche nella circostanza come quella che abbiamo visto, no? Dei prestiti, dei debiti. Dicevamo, in quella circostanza poteva essere molto facile approfittarsi dell'altro, cioè poteva essere molto facile che l'approfittarsi dell'altro prendesse il sopravvento sull'amore per l'altro. Io ti ho dato qualcosa, quindi io mi prendo tutto ciò che voglio fin quando tu non mi ridai indietro quello che io ti ho dato. Quella circostanza del debito era una circostanza in cui poteva essere molto facile la ricerca del vantaggio personale, dell'interesse personale, del guadagno personale, e tutto questo poteva facilmente prendere il sopravvento sulla ricerca del vantaggio altrui, dell'interesse altrui, del rispetto altrui. Ecco, oggi credo che tutti noi purtroppo conosciamo bene come la società intorno a noi ci spinge in ogni modo, in ogni maniera, ad approfittarci degli altri in tutti i modi possibili. Cioè, noi viviamo in una società che ci spinge ad approfittarci degli altri, senza scrupolo, senza remora, per ricavare tornaconti personali, vantaggi personali. Noi viviamo in una società che ci spinge a ricercare il nostro vantaggio personale, il nostro interesse personale, il nostro guadagno, anche a costo di calpestare l'altro. Non importa se calpesti l'altro, prendi i tuoi vantaggi, prendi i tuoi interessi, reprimi l'altro, schiaccia l'altro, umilialo, togli la sua dignità, il suo valore, la sua importanza, le sue qualità. L'importante è che realizzi i tuoi vantaggi, realizzi i tuoi guadagni. Ecco, ecco, Dio però, cari fratelli e care sorelle, non la pensa così. Cioè, Dio non vuole che coloro che lo conoscono facciano propri i valori della società in cui vivono. Ecco, come la pensa Dio, l'abbiamo visto dalle brevi considerazioni che abbiamo fatto riguardo, dicevamo, a quelle parole che possono sembrare fuori dal nostro tempo e dalla nostra epoca. Nessuno prenderà in pegno le due macine, nemmeno la macina superiore, perché sarebbe come prendere in pegno la vita. Ecco, quanto è importante, ecco, queste parole ci ricordano quanto è importante agli occhi di Dio la vita dell'altro, anche quando l'altro paradossalmente è colui che ci deve qualcosa, ma che per tale motivo non cessa di essere importante agli occhi di Dio. Ecco, qui noi troviamo che il debitore non cessava di essere importante agli occhi di Dio, anzi veniva tutelato. Queste macine che non dovevano essere prese in pegno ancora oggi ci parlano, queste due macine ci parlano di quanto è importante che i figli di Dio non siano coloro che si approfittano degli altri, ma siano coloro che ricercano sempre il vantaggio degli altri. Paolo, scrivendo ai Corinzi, parlandogli di cose lecite che non sempre sono utili e non sempre sono edificanti, che cosa gli disse ad un certo punto in 1 Corinzi 10:24? Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi quello degli altri. E sempre Paolo, nel corso della stessa epistola, in 1 Corinzi 10:32-33, che cosa scrisse? Scrisse: non date motivo di scandalo né giudei né greci, nella chiesa di Dio, così come anch'io mi compiaccio a tutti in ogni cosa, cercando non l'utile mio, ma quello dei molti, perché siano salvati. Ecco, l'amore che siamo chiamati a dimostrare agli altri ha quelle caratteristiche straordinarie che Paolo espose sempre ai credenti della Chiesa di Corinto, in 1 Corinzi 13:5-7, no? L'amore non si comporti in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma agisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. E sempre nello scrivere ai credenti della Chiesa di Filippi, l'Apostolo Paolo disse in Filippesi 2:3-4: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiore a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Ecco, mentre il mondo in cui viviamo ci spinge ad approfittarci degli altri, a cercare a tutti i costi i nostri vantaggi, il nostro utile, il nostro interesse, il Signore ci dice tutto il contrario. Ci ricorda l'importanza di cercare il vantaggio degli altri, l'utile degli altri, l'interesse degli altri, anche a costo di soffrire, anche a costo di sopportare, perché amare, l'abbiamo visto da Prima Corinzi 13, significa anche soffrire, significa anche sopportare, significa anche essere pronti a rinunciare. Così come gli israeliti dovevano essere pronti a rinunciare, a prendere impegno le macine, cioè qualcosa che avrebbe causato, abbiamo detto, un danno all'altro, anche noi dobbiamo essere pronti a rinunciare, a rinunciare a compiere gesti, azioni che invece di contribuire al vantaggio altrui costituiscono un vantaggio solo per noi. Ecco, stiamo attenti quando compiamo un gesto, un'azione, e domandiamoci: questo gesto, questa azione realizza solo il mio vantaggio oppure realizza il vantaggio altrui e mi porta a rinunciare a un vantaggio mio? Ecco, analizziamo i nostri gesti, le nostre azioni, perché noi siamo chiamati ad essere coloro che non cercano il proprio vantaggio, ma cercano il vantaggio degli altri, a costo di soffrire, di sopportare, di rinunciare. Abbiamo un Salvatore che, pur di realizzare il nostro vantaggio, cioè la nostra salvezza, che cosa ha fatto? Spogliò se stesso, umiliò se stesso. Filippesi 2:7-8. E noi siamo chiamati ad imitarlo. La parola di Dio non ci dice mai di umiliare l'altro, cioè non ci dice mai di trattare qualcuno in modo avvilente, in modo mortificante, facendogli provare disagio, facendogli provare vergogna, facendogli provare senso di inferiorità. La parola di Dio, care sorelle, cari fratelli, ci dice di umiliarci noi stessi. Umiliatevi davanti al Signore, Giacomo 4:10, umiliatevi sotto la potente mano di Dio, Prima Pietro 5:6. Ecco, umiliarsi davanti al Signore, umiliarsi sotto la potente mano di Dio non significa trattarci in modo avvilente, mortificante nel senso umano del termine. Significa riconoscere i propri limiti, le proprie mancanze, le proprie fragilità, la propria inferiorità rispetto a Dio, ma anche la propria non superiorità rispetto agli altri, il non considerarsi da più degli altri. Ecco, quando ci si sente da più degli altri non è possibile amare gli altri. Perché? Perché amare significa darsi, e non ci si può dare a qualcuno che consideriamo inferiore. Ci si dà quando si considera qualcuno superiore a noi stessi, e quando ci si dà, si ama davvero. Ecco, solo umiliandosi davanti al Signore potremmo realizzare quel grande obiettivo che Gesù ha ricordato ai suoi discepoli: come io vi ho amati, amatevi gli uni gli altri, perché da questo conosceranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. In fondo, ecco, se ci pensiamo bene, e concludo questa riflessione, quelle macine che non dovevano essere prese in pegno in caso di prestito, a distanza di oltre 3.000 anni, parlano ancora. Parlano ancora e ci ricordano tutto ciò. Un messaggio che è contenuto all'interno di una norma che di primo impatto può sembrare fuori, no, dal nostro tempo, fuori dalla nostra realtà, ma in realtà questa norma, nella sua sostanza, ha ancora oggi un valore importante per tutti noi. Ecco, facciamo nostro questo valore, ricordandoci che ogni persona, di qualsiasi circostanza, qualsiasi situazione ha valore agli occhi di Dio, Dio la tutela, Dio la salvaguardia, noi siamo chiamati ad amarla come Lui la ama. E questo amore molte volte implica una sofferenza, implica una sopportazione, ma quando si ama l'altro si realizza quello di cui abbiamo letto in precedenza: da questo conosceranno che siete miei discepoli. Vorrei concludere rileggendo la norma dalla quale siamo partiti, perché sono sicuro, ecco, che ripensando, no, a questo oggetto, a queste macine, noi possiamo forse ricordarci meglio di quanto siamo chiamati a non approfittarci mai degli altri, non cercare il nostro vantaggio e il nostro interesse, non calpestare gli altri, perché è molto facile, molto più facile di quanto noi possiamo immaginare. Ma piuttosto a ricercare il vantaggio altrui, a ricercare l'interesse altrui, a realizzare l'amore per il prossimo. Nessuno prenderà in pegno le due macine, nemmeno la macina superiore, perché sarebbe come prendere in pegno la vita. Amen. Che il Signore ci possa guidare, sostenere, fortificare nel vivere tutto ciò. E ancora un grazie al Signore, grazie anche a voi per l'invito. Ecco, spero che quello che vi ho condiviso possa essere un qualcosa di utile, come lo è stato per me quando l'ho letto e sono andato ad approfondire questi aspetti di questa norma che ancora oggi parla per il nostro bene.